Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X. Bentrovati! Allora, questa sarà la quarta puntata di Messico e Bufale, edizione pandemia. Quindi, in particolare, oggi vedremo tutto quanto fa spettacolo, diceva una vecchia trasmissione, la sigla di una vecchia trasmissione della TV italiana di qualche decennio fa, a seguito della gestione e della pandemia da parte del governo italiano e degli scontri che nella settimana precedente Pasqua si sono acuiti tra più che il governo, direi personalmente il presidente Conte, e l'opposizione, in particolare l'opposizione sovranista, che diciamo cerca di raggranellare un suo spazio in maniera che, come vedremo, diciamo lascia spazio a più di qualche considerazione. Partiamo dai fatti. La pandemia da coronavirus ha determinato, oltre alle conseguenze nefaste sulla salute e ai lutti che purtroppo tutti ben sappiamo, anche l'avvio di una crisi mondiale dell'economia, con conseguente immediato impoverimento di milioni di persone. Questo mette tutti gli stati nella condizione di dover dare risposte urgenti e strutturali su tre livelli. Da subito l'immediato potenziamento dell'assistenza sanitaria, l'immediata assistenza sociale e sussistenza alimentare a chi non ha più risorse e il sostegno alle imprese con le attività ferme per evitare la chiusura definitiva e la estinzione di molte delle imprese, in particolare delle piccole imprese che sono la maggior parte di quelle italiane. Nel breve termine invece occorrono misure di sostegno al reddito ridotto dal fermo obbligatorio dei lavoratori, chiaramente, mentre a medio termine la necessità è quella di organizzare il credito alle imprese a sostegno della ripresa, quando si potrà iniziare, e a tutela dei posti di lavoro. Tutto questo rappresenta uno sforzo economico enorme che poche nazioni sono in grado di sostenere da sole in toto. Venendo all'Europa, intesa come Unione Europea, che non è un'entità federale unitaria, come tutti sappiamo, ma è un insieme di stati sovrani che concordano politiche comuni, ha deciso, purtroppo lentamente e purtroppo con fatica, rischiando di mettere in gioco anche il proprio stesso ruolo, la propria stessa ragione di esistere, ha deciso, ma alla fine l'ha fatto, di mobilitare risorse economiche per 500 miliardi per rispondere ai tre livelli di emergenza predetti. Possono gli stati europei fare a meno di questo apporto per reggere la crisi e ripartire dopo? I più forse possono far da sé per l'immediato, per le prime urgenze, per i primi interventi immediati, e comunque non tutti gli stati, ma per le azioni a medio termine e a lungo termine assolutamente no. E senza interventi ovviamente si aprono disastri, scenari da disastro epocale, che insomma sono facilmente immaginabili, e non credo che sia necessario dilungarmi più di questo su questo aspetto. La mobilitazione comune quindi è essenziale per evitare la desertificazione dell'economia continentale. Su questo, per capirlo, non occorre essere economisti. Se non ci fosse l'Unione Europea, quali opzioni avrebbero gli stati europei meno economicamente solidi, cioè la maggior parte? Chi nel continente europeo potrebbe trarre vantaggio dal crollo del soggetto Unione Europea, inteso come soggetto politico, e dalla crisi delle economie degli stati europei? La risposta a questa domanda risponde anche all'eventuale domanda: ma gli stati dovrebbero o farebbero meglio a fare a meno del sostegno economico dell'Unione Europea? Questa è non la domanda, ma la perentoria affermazione dei sovranisti europei. L'aiuto dell'Unione Europea determina che gli stati più forti, secondo loro, ci mettano il cappio al collo a noi paesi più fragili. Si evidenzia a questo proposito una strategia precisa di livello continentale, in atto da molto tempo, tesa a screditare l'Unione Europea per ottenerne la disgregazione. Non attraverso l'azione politica istituzionale, nazionale o in sede di istituzioni comunitarie, ma è una strategia basata sulla disinformazione, il falso, l'agitare spauracchi, la manipolazione su larga scala rivolta alla pubblica opinione europea, tesa a condizionarla e a evidentemente sfiduciare il processo di unificazione europeo. In Gran Bretagna la strategia sovranista prima accennata ha avuto il primo successo con la Brexit, con una massiccia campagna tramite social networks e WhatsApp di diffusione di notizie del tutto false, facilitata anche dall'euroscetticismo diffuso anche ai piani alti della società inglese. Quelli che dettano la linea economica e politica al paese, per capirci. In Francia hanno agito in questo senso, forse con diversi e scarsi risultati, i gilet gialli. In Germania ci sono invece i neonazisti e l'antisemitismo. Sono tutti segni che la strategia della lotta alla integrazione europea è in atto. Come in tutte le indagini, basta seguire le prove e le tracce informatiche in primis, e avremo il mandante, gli esecutori essendo in piena visibilità, quindi non è un problema identificarli, mentre il mandante tutto indica che abiti a Mosca. Thank you. Venendo a casa nostra, dopo questa lunga ma necessaria premessa introduttiva, e all'oggetto di questa trasmissione, che sono le bufale in particolare, come avrete capito dalla lunga premessa, mi occuperò delle bufale sovraniste. Si tratta di falsificazione della realtà, cose assolutamente inusitate e poco credibili, a cui però purtroppo una buona quota di cittadini italiani ritiene di dare ascolto. Un buon esempio è quella che ha seguito gli accordi del 9 aprile tra i governi e il Consiglio europeo, dove la bufala consiste nell'affermare che questi accordi consisterebbero semplicemente nella attivazione del MES, tacendo però sui tre livelli dell'intervento dell'Unione Europea. Questa è l'ultima e una delle più gravi di una lunghissima serie di bufale, e la stanno diffondendo con ampio spiegamento di mezzi e tenendo anche a lungo il punto, perché le bufale hanno effetto nel momento in cui si propagano e hanno una scadenza, un po' come il cibo, se vogliamo, devono avere una scadenza, perché sono figlie del momento, ma letteralmente quasi del giorno in cui vengono pronunciate e diffuse. Hanno un senso in relazione alla disponibilità, all'accettazione di questa bufala che le persone hanno. E questa invece sta sopravvivendo. Quindi, riepilogo. La bufala è che l'intervento consiste nella sola attivazione del MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, significa. E lo spiegamento di forze vede in campo, e con dovizia di mezzi, e direttamente i capi di Lega e Fratelli d'Italia, che dichiarano che il ministro dell'economia Gualtieri aveva, apro virgolette, firmato il MES. Questa è la frase chiave per riconoscere o un autore o un diffusore di questo virus che colpisce molti cervelli, virus concettuale in questo senso, in questo caso. Avendo quindi, virgolette, firmato il MES, il ministro dell'economia e il presidente del Consiglio Conte per estensione sarebbero dei, udite udite, traditori dell'Italia. Firmare il MES, comincio da un'analisi spicciola di questa frase, che non ha letteralmente senso compiuto, perché non ha altro senso se non diffondere un primo falso, perché oggetto dell'accordo, quindi della firma dell'accordo, non è il MES e basta. È un accordo complessivo e il MES, peraltro, è già attivo dal 2012, essendo stato ratificato dal governo di centrodestra in carica a quel tempo, di cui peraltro faceva parte un personaggio di nostra conoscenza, Giorgia Meloni, allora ministro della gioventù. È vero che Giorgia Meloni non ha partecipato al voto di ratifica, Sì, questo è vero, ma ne condivide tutta la responsabilità politica. E come la condivide la Lega, che ha votato contro, sapendo che il voto sarebbe stato ininfluente per via dei numeri parlamentari, e che comunque non mi risulta sia uscita dal governo a seguito di questo voto. Quindi anche la Lega ne condivide la responsabilità politica. Quindi non giochiamo con i fatti, signori. Detto questo, l'accordo complessivo, dicevo, non prevede solo il MES, prevede una serie di provvedimenti basati sui tre piani di intervento, sui tre livelli cronologici che dicevo all'inizio. Quindi si prevede, per quanto riguarda il MES, la possibilità per gli Stati membri di attingere al MES senza alcun cappio al collo, come dicono i signori lì, i signori sovranisti, e senza alcun cappio al collo, e per il 2% del prodotto interno lordo o PIL nazionale. Quindi per l'Italia si tratterebbe di 37 miliardi che il governo ha detto, ridetto e stradetto che non gli interessa attingere da lì, perché comunque è uno strumento non tempestivo e comunque non interessante. Il governo italiano punta ad altro, all'attivazione di un meccanismo di titoli europei per finanziare le necessità del periodo. Poi nell'accordo c'è il cosiddetto SURE, che è un fondo per costituire una cassa integrazione europea, e infine un fondo destinato alle imprese per la ripartenza delle attività. Ora, perché Lega e Fratelli d'Italia hanno scelto di mentire agli italiani? Perché questo è, hanno comunicato e continuano a comunicare una cosa falsa. E mi domando se sia fare l'interesse nazionale, minare la credibilità di un governo, del governo in carica, nel corso di un negoziato delicato e cruciale come quello sul ruolo dell'Unione Europea sulla crisi attuale. Va detto che per chi ripone la propria fiducia nei capi sovranisti nostrani, dai giornali, post e WhatsApp targati Lega e Fratelli d'Italia, non sono certo informati correttamente sulla realtà delle cose e sono quindi fortemente a rischio di rendersi cieco strumento moltiplicatore della macchina del fango e disinformazione della destra. Strumentale a cosa? Abbiamo un sospetto che abbiamo appena accennato poco fa. E per finire voglio alleggerire con una sequenza in ordine pressoché cronologico di una raccolta di proposte, critiche, accuse e qualche fandonia rivolte dalla destra sovranista al Presidente del Consiglio e al governo in generale, in fondo. Allora, cominciamo con premessa. Questa è nata dopo la disposizione che eroga i 600 euro per le prime 2 settimane di crisi ai soggetti autonomi, poi passati a 800. Bisogna dare 1000 euro a tutti, dichiarando alla banca il bisogno, salvo poi verifica. Oppure anche, bisogna dare 1500 euro. Questo si legge in due emendamenti presentati da Fratelli d'Italia e Lega, in cui c'è solo un problemino. In ogni emendamento di spesa bisognerebbe indicare la copertura dove si ricava. Questo non viene fatto. Allargare ad altri soggetti la platea dei beneficiari dei 600 euro, anche questo è un emendamento. Emendamento che brillantemente indica soggetti che già sono beneficiari di questa provvidenza. Oppure la serie di aprite tutto, non è una malattia seria, anzi no, chiudete tutto perché dovete tutelare gli italiani. Adesso riapri che il peggio è passato. Il tutto condizionato esclusivamente non dal parere degli epidemiologi e dei virologi, ma dal vento, secondo come spira sui social network. Uscire dall'Unione Europea. Bisogna uscire dall'Unione Europea e battere moneta. Ce la vedete la lira? Reggere questa bufera? Il virus è stato creato in un laboratorio cinese. Stiamo ancora aspettando la smentita. O le scuse. Non basta la scienza, bisogna aprire le chiese e andare a pregare. Decreto liquidità, dà i soldi alle banche, è uno scandalo. No, li dà alle imprese. Buoni spesa per un primo intervento di sollevamento dal bisogno immediato. Gli italiani vi prendono in giro, vi danno 7 euro a testa. Peccato che gli italiani non dovevano dividersi 20 milioni in 60 milioni di cittadini, ma la platea dei beneficiari è infinitamente più piccola. La Svizzera dà soldi, basta un click, da 500.000 euro a chiunque li chieda, basta un click. Ne abbiamo parlato in una precedente trasmissione, non si tratta di 500.000 euro, ma di 470.000, perché i 500.000 sono franchi svizzeri, si tratta di un prestito mediato dalle banche, vengono dati a soggetti in possesso dei requisiti e mi fermo qui per carità di patria. Bisogna emettere bot o titoli di Stato acquistabili solo dagli italiani. No, dunque, fatemi capire, c'è una riduzione generalizzata della liquidità. Dobbiamo pagare l'assistenza da soli, e come funziona? Non ho capito. In Lombardia ci sono mascherine ovunque. Risulta che a tutt'ora le farmacie sono sfornite. Però comunque si emette l'obbligo di andare in giro con la mascherina. Ma anche la sciarpa va bene, questo sì che è governare seriamente l'emergenza. Il governo ha firmato il MES, tradimento regalo a Germania e Olanda. Ne abbiamo parlato prima, non mi soffermo. Gli aiuti dell'Unione Europea non arriveranno. Ma infatti, come sappiamo, questa cosa è stata detta un attimo prima del 9 aprile. Il 9 aprile è stato firmato l'accordo di cui si diceva prima e non servono altri commenti. Tassa, ci sarà una tassa sulla casa e un prelievo dei conti correnti, oltre alla patrimoniale. Allora, tutto questo nasce dalla indubbiamente infelice uscita del Partito Democratico, che parlava non di patrimoniale ma di contributo una tantum sui redditi. Se è un contributo sui redditi non è una patrimoniale. Si può discutere sul momento, sull'opportunità, su tutto quello che si vuole, ma dire che è una patrimoniale è una imprecisione un po' terroristica, molto cara alla destra. Inoltre nessuno mai in nessun caso ha parlato né di tassa sulla casa né di prelievo dai conti correnti. E comunque, ripeto, la cosiddetta patrimoniale è una proposta di un partito e non fa parte degli atti di governo. Allora, come si può concludere questa sfilza di baggianate, perché non mi sento di definirle in altra maniera? Più che definire la serie di baggianate, diciamo che vorrei concludere con un auspicio. Mi piacerebbe tanto, ma tanto, ma tanto, che questo paese avesse una destra liberale seria, che si confrontasse con una sinistra altrettanto, più che seria, provveduta e agguerrita e ferrata. Nel frattempo, buona permanenza in casa e mi raccomando, appunto, non facciamo gli zuzzurelloni, perché non è proprio aria, perché ogni allentamento della presa determina un allungamento dell'emergenza. E direi che abbiamo avuto già abbastanza guai. Ok? Fate i bravi! Ciao ciao!
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.